me è arrivato il momento di presentare i nostri ospiti, di parlare di Biografilm Festival. Quindi è per me un immenso onore avere qui con me, dall'altra parte del vetro, Maripol. Buon pomeriggio.
Grazie.
Buon pomeriggio.
Grazie a te.
Edo Bertoglio.
Buongiorno.
Buon pomeriggio. E Walter Steading. Hi.
Hi.
Allora, questa parte di New York, questa parte della Factory, questa parte di un momento molto alto della creatività di una città che di per sé è già creativa, è qui a MAPS per parlare di una parte del Biografilm Festival, per parlare ovviamente del loro lavoro, ma noi ricordiamo una parte del Biografilm Festival che è proprio un omaggio a Edo Bertoglio. Allora Edo, io inizierei con te, adesso far il curriculum tuo, la tua biografia potrebbe sembrare riduttivo adesso così nel poco spazio che abbiamo, però diciamo tu sei svizzero, giusto?
Io sono svizzero, sì.
Dopodiché hai studiato a Parigi?
Ho studiato cinema a Parigi, ho passato qualche mese a Londra e ho avuto anche la fortuna di vedere gli ultimi 5 minuti del primo concerto dei Sex Pistols, perché all'epoca Londra chiudeva tutto a mezzanotte. Io sono arrivato alla Chelsea School of Art mentre stavano suonando e stavano facendo praticamente gli ultimi accordi dell'ultima canzone, poi erano gli ultimi 5 minuti. E poi nell'ottobre del 76 con Maripol siamo andati a New York, dove io sono rimasto fino all'ottobre del 90, dove Maripol ci abita tuttora.
Bene, dopo parleremo di questi spostamenti. Presentare Maripol anche potrebbe risultare così un po' riduttivo in questa sede, ma insomma sei di origini francesi, giusto?
Sì.
E dopodiché si è trasferita con Edo a New York.
Sì.
E da lì sei entrata in quel mondo super creativo e senza limiti, direi, anche di creatività. Tra le altre cose ti sei occupata, diciamo, del look di alcune pop star e rock star. Hai curato il look dei primi album di Madonna, se non sbaglio, del primo periodo di Madonna, di Deborah Harry, Grace Jones e tanti altri artisti e artiste. Troppo poco?
No, va bene.
Ci sono tante altre cose.
Più famosi.
Certo. E per quanto riguarda invece Walter Steading è un artista a tutto tondo, è complete artist, 360 degrees artist. Is that okay for you, Walter, as a definition?
Very good.
Yeah, and violinist too?
Yes.
Yes, he was a member of the Andy Warhol Factory.
Yes.
Ok, quindi è violinista, artista tutto tondo, membro anche della Factory di Andy Warhol. E qui si incrociano un po' gli omaggi del Biografilm, da una parte Edo Bertoglio, da una parte anche l'omaggio appunto alla Factory di Andy Warhol. Ma iniziamo a parlare, direi, dei due film, dei due tuoi film, Edo, che verranno presentati questa sera e domani al Biografilm, ovvero sia, stiamo parlando di Downtown 81 e poi di Face Addict. Tra questi film ci sono 24 anni di differenza. E in un certo senso io partirei da Face Addict per poi tornare indietro. Allora, Face Addict è un film del 2005, coprodotto tra gli altri anche da Marco Müller, in cui tu dichiari, a partire dal titolo, la tua ossessione per i volti, per i visi, non soltanto appunto cineasta ma anche fotografo. È stato uno dei fotografi, Edo, più importanti di quell'epoca, che ha proprio ritratto in maniera iconica un sacco di persone più o meno note che frequentavano quell'ambiente.
Sì, tra l'altro adesso voi a Bologna potete vedere questa serie Figurines, che è una serie di ritratti in realtà di nostre amiche che noi frequentavamo ai tempi di questa comunità di fine anni 70, inizio anni 80. E il Biografilm Festival ha fatto in modo di poter vedere una piccola parte di queste foto sui cartelloni che tappezzano Bologna. Poi lavoravo per Interview Magazine, dove con Glenn O'Brien, Glenn scriveva la pagina musicale ogni mese e io la illustravo con le fotografie delle band che stavano avendo successo sia in città sia a livello così degli Stati Uniti, insomma.
Tu te ne sei andato da New York a un certo punto, e l'anno è il 1900...
È il 1990, dopo 14 anni a New York, sì.
Esatto, te ne sei andato e poi a un certo punto, lo dice all'inizio di Face Addict, hai avuto come la volontà di riaprire quegli archivi, in un certo senso di riaprire una porta verso il tuo passato. Che cosa è successo esattamente? Perché hai voluto tornare cioè aprire gli archivi, rivedere quelle foto e poi tornare là? Che cosa è scattato? Perché non è scattata questa cosa per 14 anni e poi è scattata in quel momento?
Ma io, diciamo che quello che era successo è che con Maripola avevamo vissuto questa comunità artistica di New York di fine anni 70, inizio anni 80, che è stato un momento assolutamente meraviglioso, che però poi anche non tanto ad agio, piuttosto in fretta, nel giro di pochi anni questo mondo, questa comunità si è per la più parte autodistrutta. C'è stato l'AIDS, ci sono stati gli usi delle droghe pesanti, le overdose, e io come tanti altri ho avuto questo periodo di uso di droghe che ha fatto sì che ho dovuto andarmene. Anzi, in realtà io ho avuto la grande fortuna di avere una carissima amica che mi ha rispedito a Milano con un biglietto di sola andata, perché se no non sarei qua. Quindi Face Addict è nato dall'esigenza di tornare a New York dopo anni per vedere cosa era rimasto intanto di questa comunità e di vedere come si erano ricostruiti una vita i miei amici di allora che erano ancora vivi.
Infatti tu parli di sopravvissuti sempre nel film. Anche lui è un sopravvissuto, anche lui è un sopravvissuto. Parlando anche di Walter, dice anche lui è un sopravvissuto. È molto forte questo termine.
Sì, perché è vero, fate alcune eccezioni, di cui una è qui, Maripol, che non ha mai fatto uso di queste droghe e dure. Per tanti di noi è stato veramente un calvario, insomma. Walt, lo dicono tanti nel film Face Addict, e lo dice soprattutto Walter in questa scena finale che dà comunque tanta speranza. Tra l'altro è un film che non è moralistico su questa cosa. In realtà dice che se si vogliono fare certe esperienze c'è un prezzo molto molto grande da pagare.
E infatti c'è anche nel film, in Face Addict, c'è una strana sensazione guardandolo, almeno per quanto mi riguarda, nel senso che c'è un grande entusiasmo all'inizio, anche dovuto alla tua riapertura degli archivi, e poi piano piano, sia nelle parole di chi intervisti, sia nella tua voce narrante, sia in quello che si mostra, inizia ad esserci, contemporaneamente anche al successo che poi ebbe quel movimento, ricordiamo la mostra, la PS1 eccetera, una incombenza sempre più forte della morte. Ci sono diverse scene in cui tu e Maripol guardate delle fotografie e lei dice, se non sbaglio, questo archivio è un cimitero, e questa cosa è molto forte, nel senso che è una cosa che cresce piano piano e poi sale, sembra quasi un parallelo di come la morte abbia invaso le vostre vite già all'epoca.
Sì, in realtà è una piccola storia di questo movimento, di questa comunità, cominciata nel più grande entusiasmo, quest'idea di progettualità, di creatività. Non facevamo la differenza tra tempo libero e lavoro, era un continuo fare. E poi adagio adagio, dopo l'inizio di dell'uso di queste droghe dure, ci siamo tutti separati, la comunità si è veramente disfatta e ognuno è partito così nella più grande solitudine, non ognuno, insomma tanti sono partiti nella più grande solitudine a cercare di gestire la propria vita a contatto con l'uso di droghe, che poi non fanno altro che impedire la passione o la creatività che hai dentro, il talento di esprimersi, perché in realtà poi quello che conta è solo quello, è la roba.
Certo. Maripol, io ti volevo chiedere una cosa. Intanto una domanda: tu come hai fatto a sopravvivere a quel periodo e a sopravvivere anche a New York, che comunque è un organismo abbastanza fagocitante?
La cosa che era con me, l'energia che avevo, e lavoravo come una pazza, come forse per non vedere. Io soffrivo veramente di vedere i miei amici, anche il mio fidanzato non so perché, vedendole mi ha salvato, perché non volevo essere con loro, come loro, anche perché avevo una cosa che fisicamente, quando stagiava un po' di quelle cose lì, mi subito c'era qualcosa che fisicamente non mi andava, vomitavo, non era una cosa per me. Fumavo un po' di spinelli così, e mi è sempre piaciuto, anche provato, però non è, dicevo sempre: if you want to be great, you got to be straight.
Ok, quindi se vuoi essere grande devi rigar dritto, insomma, questo è il senso della cosa. Ma c'erano anche dei momenti esaltanti. Nel film viene ricordato, adesso vorrei parlare con Walter, l'incontro tra Walter e la Factory. Walter, in the movie Face Addict, there is a beautiful bit in which it is told how you met the people at the Factory. Would you like to recollect this moment for us? I mean, you were like, you told in the film that you were like sitting in a place and there was someone like beside you, and I think you met Andy Warhol himself, or?
Yes, and I met him just briefly, just meeting him at some discotheque kind of thing. But then the way that I met him was he invited me to the Factory to do my musical performance. And at that time, it came from the Avant-Garde Festival as a performance with EEG machine connected to my brain waves and then to a synthesizer, and it would change the pitch and tone and the rate of the synthesizer that I wore on my belt, and it changed the stroboscopic effect of the lights that I wore around my eyes.
Ok, let me translate that for now. Allora, ho chiesto appunto a Walter come è stato l'incontro con la Factory, con Andy Warhol, e mi ha detto che lui effettivamente ha incontrato Andy Warhol ed è stato invitato proprio direttamente a suonare la sua musica alla Factory. L'ha incontrato in una discoteca, e dopodiché parla appunto di credo che lui fosse appunto reduce da un'esperienza molto particolare in cui si associavano la musica, le onde create dal suo movimento, dal suo insomma ritmo cerebrale, perché era collegato a una macchina per elettroencefalogramma che a sua volta creava delle luci. It's a kind of way of Baroque-sian machine in some way. I mean, it recalls me something about Baroque and the experiment he did. È qualcosa che ha a che fare un po' anche con Baroque, questa specie di macchina, insomma, this sort of machine.
And in fact I played at the Nova convention with Chris Stein and Debbie Harry, so it was all a part of that scene with Burroughs and the
It was the big comeback of Baroque in New York, was it?
Yeah. The Nova convention.
Yeah.
And so at that time I was doing that performance, and then Andy and I did a radio interview after he became my manager, and we made some records with a new record label called Earhole. And they asked him, how did he meet Walter? And he said, Walter came to the Factory dressed as a bug.
Allora, dopodiché questo rapporto si è stretto. La situazione di concerto di cui parlavo prima era la famosa Nova Convention, che fu una sorta di riunione, raduno, concerto, performance creata da Baroque, che era tornato a New York nel 74, se non sbaglio, dopo un lungo esilio, autoesilio europeo e africano. E quindi un po' di tempo dopo, in una intervista radiofonica, chiesero a Warhol come aveva conosciuto, che nel frattempo era il suo manager, aveva fatto con lui dei dischi su un'etichetta, e aveva chiesto appunto com'è che aveva incontrato, come Walter era entrato in contatto con la Factory, e Warhol rispose proprio come un insetto è entrato all'interno della Factory. Quello che vorrei chiedere adesso a Walter è se c'era effettivamente questa libertà di accesso ai grandi movimenti e ai grandi luoghi della cultura. Was this sort of kind of freedom of access to the big cultural venues and the big cultural people of the time was in fact something concrete, something that could happen every day like it happened to you?
It could happen because people wanted it to happen, and because Andy had to go through the same thing with his own world, people not liking him. It's hard to imagine, but in the beginning, so he still had the spirit, that's okay, I want to be there and I want to do this. So he understood new music when it came out. And if there wasn't a radio station or a record company, he said, that's okay, we'll do our own. And that's the way of TV party and the films, and we'll do our own, it's okay. And there was plenty of opportunity that way.
Allora, quello che è successo è che fondamentalmente c'erano, queste cose sono successe perché la gente voleva che accadessero, e la filosofia di cui Walter parla fondamentalmente è quella del DIY, cioè del do it yourself, del fai da te, per cui anche nel momento in cui nelle maggiori difficoltà non c'erano radio disponibili oppure non c'erano etichette disposte a pubblicare determinati tipi di musica, beh, la soluzione era di farsi la propria radio, farsi la propria etichetta discografica e andare avanti proprio per questa strada.
Sì, poi infatti Andy era il nostro padre, no? Io quando ero alla scuola di arte studiavo lui, vedevo le sue film, ogni volta non vedevo che erano anche delle travestiti a fare le ruole, perché ero così giovane. Però Andy Interview Magazine è fatto del fatto che voleva fare le sue cose.